Sephora.
Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su Sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozi online.
Sephora. We belong to something beautiful.
Dai il benvenuto alla nuova Mini Cooper. Nuova nella tecnologia, iconica nel DNA. Design, ogni volta più iconico. Nuova tecnologia, con il display circolare OLED. Adrenalinica, con il go-kart feeling di sempre. L'icona è tornata. Prova nuova Mini Cooper presso i partner Mini in tutta Italia.
One Podcast.
Caro maestro, oggi affrontiamo, lei affronta soprattutto, il mondo di Verdi e lo affrontiamo con una delle sue opere più famose, Rigoletto. Ricordo che fa parte della famosa trilogia composta tra il 1851 e il 53, pensate voi, tre opere gigantesche, Rigoletto, Trovatore, Traviata, composte praticamente in meno di 4 anni. Un'impresa anche questa assolutamente fuori del comune. Rigoletto come libretto, diciamo, ha una lunga storia perché nasce da un dramma di Victor Hugo che si chiamava Le Roi s'amuse, il re si diverte, ed era una beffa nei confronti della regalità, talmente beffa che ebbe delle noie con la censura e che poi Verdi dovette adattare mettendo in scena col librettista Francesco Maria Piave invece di un re, un duca, per l'esattezza il duca di Mantova, che nell'epoca in cui Rigoletto venne composto il ducato di Mantova non esisteva più. Nel 1850 Verdi scriveva al suo librettista Piave, leggo da un epistolario: in quanto al titolo, quando non si possa tenere Le Roi s'amuse, che sarebbe bello, il titolo deve essere necessariamente La maledizione di Vallier, ossia, per essere più corto, La maledizione. Perché, maestro, ho ricordato questo dettaglio? Perché il tema della maledizione torna musicalmente, anche se il titolo cambia, torna musicalmente nell'opera. In che modo?
Torna un po' in tutta l'opera, proprio nel vero e proprio inizio, proprio nella fine, lo sentiremo poi alla fine del terzo atto, e c'è un brevissimo preludio all'inizio, abbastanza inconsueto perché dura, pensi, soltanto 2 minuti e mezzo, quindi brevissimo e quasi monotematico, dominato dall'idea, come accennava lei, della maledizione. In che modo i suoni possono farci sentire l'idea della maledizione? Allora, all'inizio Verdi mette una tromba e un trombone che fanno questo, un ritmo, quasi verrebbe da dire un ritmo da marcia funebre, ma ora lo capiamo meglio, questo ritmo qua. E poi sentiamo di nuovo una tromba che rifà lo stesso ritmo. E di nuovo. Allora, cosa possiamo dire di questo ritmo e perché ci porta alla maledizione? Questo lo scopriamo poi andando avanti nell'opera. Ci saranno i punti perché Rigoletto viene maledetto per aver deriso la figlia di una persona. E allora lui dirà spesso, nella sua memoria, ritornerà a quel momento e dirà quel vecchio. Vecchio maledivami, e lo dirà proprio con quel vecchio maledivami, con questo ritmo. Quindi il preludio parte con questa idea della maledizione, ancora non lo possiamo capire, ma è così, lo capiamo poi dopo, e poi ritorna, guardi com'è insistente questo ritmo. Qui di nuovo. E di nuovo. tutto dominato dall'idea della maledizione.
Ora forse dobbiamo dire due parole sul carattere del protagonista Rigoletto. Rigoletto è un buffone di corte, spesso viene messo in scena col berretto a sonagli, un vestito, è gobbo,
la gobba,
deforme. Non ha una moglie, ma ha una figlia amatissima, che è l'unica creatura al mondo, Gilda si chiama, è l'unica creatura al mondo che egli ama con tutte le sue possibilità d'amore. E proprio su Gilda si concentrerà la tragedia finale dell'opera. Rigoletto ha un carattere complesso, perché all'inizio ci viene presentato, è un carattere che evolve, perché all'inizio ci viene presentato nella veste odiosa del buffone di corte che per compiacere il suo sovrano, in questo caso il duca, deride gli altri, sbeffeggia un nobile della corte che è stato tradito dalla moglie, fa delle cose infami, da buffone spregevole. All'inizio Rigoletto viene presentato come un carattere spregevole e la bellezza dell'opera, che è molto popolare, densa di arie che ora il maestro Canonici accennerà, la bellezza dell'opera è che questo personaggio, che all'inizio può anche ispirare dei sentimenti di fastidio, di disprezzo, alla fine invece diventa patetico e c'è un momento che condensa questa trasformazione di cui a suo tempo parleremo. Quest'opera, dicevo, è molto ricca di arie memorabili. Vogliamo cominciare, a meno che lei non voglia parlare di un altro aspetto?
Sì, arriviamo sicuramente ai momenti con le arie famose, ma ricordando come questa idea della maledizione rimane come un tarlo nella mente e quindi nella memoria di Rigoletto e come si, ripercuote nella musica. A un certo punto entra nella corte, mentre Rigoletto sta prendendo in giro più persone, entra il vecchio Monterone, il cui onore della figlia è stato offeso. E Rigoletto si prende gioco anche di lui. E a un certo punto questo Monterone rievoca il ritmo per maledire nuovamente Rigoletto. Ecco, mentre Monterone parla a Rigoletto, di nuovo ritorna questo ritmo, che è quello che avevamo sentito all'inizio del preludio. Quindi questo ritmo ostinato, quasi da marcia funebre, ritorna in più momenti. E questa scena, comunque, dopo le maledizioni, su questa nota c'è un cambio di scena e troviamo di notte Rigoletto che su questa stessa nota senta come cambia e come vediamo quest'uomo deforme. Verdi ci fa sentire in un secondo che siamo di notte e che c'è quest'uomo appunto un po' deforme. E poi di nuovo. E così. Lui è da solo, chiuso nel suo mantello e di nuovo dice quel vecchio maledivami, quel vecchio mi ha maledetto e ritorna al ritmo del preludio. E poi c'è una bellissima scena molto moderna dove Verdi mette in luce il contrabbasso. Entra Sparafucile, un dialogo tra due voci scure, Sparafucile sarà colui che dovrà uccidere il duca e invece poi insomma scopriremo nel terzo atto cosa succede. Comunque è un sicario e questa scena chiude.
Bello, io vorrei ricordare perché Rigoletto si chiama così. Perché dalla maledizione, come dicevamo qualche minuto fa, che avrebbe dovuto essere il titolo dell'opera, La maledizione, il cui tema musicale il maestro Canonici ci ha fatto ascoltare più volte, la decisione finale cadde sul nome del protagonista, che in francese, nel dramma di Hugo, era Triboulet, però venne cambiato in Rigoletto, perché in francese Rigolet vuol dire ridere. Allora Rigoletto è, diciamo, una italianizzazione del verbo francese rigoler, che fa capire che lui è il buffone, che dovrebbe far ridere. Ecco, questa è un po' la storia del titolo. Io però vorrei ricordare che nel primo atto, proprio quasi in apertura, il Duca di Mantova viene descritto con un'aria che oggi suona vergognosa, oggi sarebbe improponibile. Come fa quell'aria?
Lei sta parlando di questa o quella, per me pari sono. Sì, su questo ritmo di ballata lui dice questa o quella, per me pari sono, quindi insomma dichiara fin da subito il suo libertinaggio, il suo essere assolutamente indifferente se andare da una donna oppure andare da un'altra, non concedere il proprio cuore a nessuna e quindi essere anche lui in qualche modo un Don Giovanni, abbiamo parlato negli incontri precedenti.
Ecco, questa è
il desiderio di seduzione.
La versione canagliesca di Don Giovanni, perché Don Giovanni ha una sua dimensione demoniaca, uno spirito, sì, è vero, è un seduttore. Tra l'altro è un seduttore che spesso non seduce, ci prova soltanto, ma invece no, il Duca di Mantova è proprio un mascalzone, è uno di quelli con la macchina scoperta che vanno con le ragazze e possono dire a giusto titolo, dal loro punto di vista, questa o quella per me pari sono, perché tanto a quello servono e basta.
Esatto.
È tremenda quell'aria.
È tremenda, e invece poi arriviamo dopo a un momento in cui Rigoletto è da solo e dichiara il suo odio per i cortigiani che stanno sempre appunto accanto al Duca, e c'è un momento in cui lui si trasforma, è musicalmente molto interessante, perché la figlia a cui accennavamo all'inizio che Rigoletto ha è in realtà una figlia segreta, è una donna misteriosa che viene custodita nella casa di Rigoletto, non viene fatta mai quasi uscire, mai perlomeno da sola. E viene nascosto il fatto che sia la figlia, tant'è vero che i cortigiani pensano che sia la sua amante, questa sarà una delle chiavi dell'opera. E allora lui, quando torna la sera dopo aver fatto il buffone a corte, torna a casa e finalmente ritrova la figlia, si trasforma e vediamo che quell'aspetto spregevole che compare all'inizio dell'opera si trasforma, perché lui è un padre, anzi un padre dotato di un amore incredibile. Allora su questi tremoli dell'orchestra noi sentiamo la trasformazione che Verdi ci fa vedere di questo personaggio. Lui qui dichiara ancora l'odio ai cortigiani. Su questa nota senta la trasformazione. Un flauto, perché lui dice: ma in altro uomo io qui mi cangio. Lui è di fronte alla casa, sta per entrare. Senta qui, lui si cangia, però a un certo punto di nuovo la memoria, quel vecchio maledivami, e allora quel vecchio mi maledivami, questo pensiero mi rimane, ma l'orchestra si scatena e parte la melodia, perché lui finalmente entra e arriva da Gilda. E c'è l'incontro fra lei e lui.
Non abbiamo detto niente sul carattere di Gilda, la figlia, la quale anche lei è un carattere compiuto, non è una sola presenza scenica, una tinca, come si dice in gergo teatrale, quei personaggi che servono solo a fissare un ruolo e rimangono immutabili dall'inizio alla fine. No, Gilda è una fanciulla che trepida e ama, ama nella maniera sbagliata, se volete, ma ama fortemente e ama, come vedremo, fino al sacrificio. Ora lei ha conosciuto un giovane senza riconoscere in lui il duca, ha conosciuto un giovane del quale si è invaghita e lo conosce sotto il nome sbagliato e ha quel nome che ama ripetere, come spesso accade agli innamorati, che la sillabazione del nome dell'amato barra amata è già di per sé fonte di gioia, su quel nome canta, caro nome che il mio... Se tra l'altro sentite, prima che legga questi versetti, sentite la prosa, diciamo così, molto antiquata, molto retorica, che si presta anche alla parodia di Francesco Maria Piave, il librettista, che è un italiano ottocentesco di conio medio-basso. Caro nome che il mio cor festi, sarebbe hai fatto, facesti, passato remoto, contratto. Caro nome che il mio cor festi, primo palpitar, le delizie dell'amor mi dei sempre rammentar. Col pensier il mio desir a te sempre volerà e fin l'ultimo mio sospir, caro nome tuo sarà. Il nome falso sotto il quale lei conosce questa figura è Gualtier Maldè, uno studente povero che la segue in chiesa e che in realtà è il duca. Allora, maestro, quest'aria, su questi versetti devo dire, pensate che qui siamo nel 1850, grosso modo, e questi versetti un po' grotteschi vengono 70 anni dopo i versetti sublimi che Lorenzo da Ponte aveva scritto in italiano per le opere italiane di Mozart. Quindi c'è un certo modo, dal punto di vista letterario, drammaturgico, una regressione. Ciò detto, la musica li riscatta.
Assolutamente sì. Allora senta che atmosfera onirica dalle prime battute Verdi riesce a creare, grazie a pochissimi strumenti, un fagotto, un clarinetto, un oboe che fanno degli accordi tenuti e un flauto che vola verso l'alto, atmosfera trassognata, perché lei ripete Gualtier Maldè, il nome, insomma, no? Il nome di lui si è amato, il nome dell'uomo di cui si è appena innamorato. Allora questi legni, questi pochi strumenti ci fanno sentire questo. Questa è l'introduzione orchestrale dove lei dice questo nome mi fa sognare, rimane nel mio cuore e parte la musica e senta, anche qui è bellissima perché... quasi dei virtuosismi del flauto. Questo per dire cosa? Che quando lei incomincia a cantare i versi che lei diceva, caro nome che è il mio cor, senta che le note sono interrotte, perché è come se il suo cuore palpitasse, per cui la frase non è, ma è caro nome che è il mio, perché lei quasi non riesce a finire le frasi. Bellissimo. Eccetera. E quindi lei non riesce a terminare le frasi ed è incantata.
C'è, Verdi lo usa spesso, più volte, questo stratagemma di far sentire il battito del cuore, come lei ha giustamente, ta, 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 ta.
Il battito del cuore, il sospiro, caro no. Me, Okay.
E in Traviata, per esempio, arriverà addirittura a far sentire un mancamento del cuore di Violetta, la protagonista. Nella battuta manca un quarto, che è proprio il cuore che salta un palpito. È bella questa trovata musicale che riproduce la fisiologia dell'amore, per così dire. Dopodiché?
Dopodiché, questo sarà il brano che noi ascolteremo fra poco, e però diciamo che dopo questo momento estatico che ascolteremo con l'orchestra e con i cantanti, ci sarà la scoperta. Allora Gilda verrà rapita dai cortigiani che vogliono vendicarsi contro quest'uomo spregevole, pensano che lei sia la sua amante, la guardano da sotto e lei si sporge alla finestra, al balcone, dal terrazzo, a seconda di come il regista la vuol far vedere, ma insomma Rigoletto viene mascherato, gli vengono coperti gli occhi e viene bendato assolutamente, e viene rapita la figlia, e lui a un certo punto insomma non capisce, sente da lontano le urla della figlia, la figlia oramai è via, e lui si toglie la benda e scopre a un certo punto di essere stato imbrogliato, e allora di nuovo con il ritmo che apriva l'opera, il preludio, il ritmo della maledizione, lui dice dei sospiri, dice la maledizione, quindi su questo l'atto primo si chiude così, lui scopre di nuovo di essere maledetto, scopre che la maledizione torna ad avere effetto su di lui.
E allora adesso, come lei ha già annunciato, ascolteremo
Caro nome, l'aria di Gilda della soprano.
Oh! Corrado Augias, I geni della musica, con il maestro Aurelio Canonici, è un podcast realizzato in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Supervisione editoriale di Edoardo Buffoni e Anna Silvia Zippel. Per Accenture Media Tech, in produzione Paolo Prosperini. Editing Massimiliano Troiani. Una produzione One Podcast. In questa puntata avete ascoltato Caro Nome, dall'opera Rigoletto di Giuseppe Verdi, eseguita da orchestra e coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Giuseppe Sinopoli, maestro del coro Norbert Balac, soprano Edita Gruberova, Gilda.
Sephora. Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su Sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozi online.
Sephora. We belong to something beautiful.